Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? Per scriverci, per proporre, per criticare anche, potete usare la mail storia@radiopopolare.it oppure, se preferite, SMS, WhatsApp e Telegram, potete farlo con il 331-6214013. Oggi parliamo dello strano rapporto tra il fascismo e Milano. Perché? Perché nella città culla del fascismo, Piazza San Sepolcro, insomma, no? Ma anche i primi scontri armati, l'assalto alla sede del giornale socialista L'Avanti nel 1919 e fino ad arrivare all'ultima trattativa nei giorni di aprile all'arcivescovado nel 1945, che eredità, diciamo così, urbanistica, stilistica ha lasciato? Beh, per rispondere a questa domanda, la nostra conduttrice, che è la professoressa Barbara Bracco, storica dell'Università Milano Bicocca, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, Danilo.
Ha chiesto, come nei quiz, l'aiuto da casa e quindi
esatto.
Ha chiamato in causa Marco Cuzzi, storico dell'Università Statale di Milano, che tra l'altro ha scritto da non molto un libro che si intitola 600 giorni di terrore a Milano. Buongiorno, professor Cuzzi.
Buongiorno, buongiorno.
Giustamente Danilo ha citato il tuo libro che rappresenta ormai un punto fermo per ricostruire Grazie. La storia della Milano di guerra in una vicenda drammatica in cui si sovrappongono peraltro attori politici e militari diversi. Quindi il tuo aiuto è quanto mai prezioso. Nel 2017 una storica americana che si occupa di storia italiana, Ruth Benghia, ha scritto un articolo per il New Yorker in cui si diceva che l'Italia di oggi non aveva rinunciato del tutto al suo passato fascista, guardando soprattutto alla monumentalistica, a tutta una serie di elementi dell'arredo urbano che richiamavano e richiamano potentemente il rapporto del nostro paese con quel passato. Adesso non abbiamo il tempo per ricostruire il dibattito anche piuttosto spigoloso che quell'articolo suscitò in Italia. Di certo ha riportato sulla scena un tema molto forte, cioè il fatto che molte città italiane, compreso Milano, abbiano ancora oggi evidenti tracce del passato fascista. Puoi dirci, Marco, ricordarci qualche luogo, qualche elemento che appunto ci ricorda quotidianamente, magari senza che ciascuno di noi, che il cittadino milanese se ne renda perfettamente conto, qualche elemento di questa storia passata?
Ma sì, certo, ci sono diversi esempi di questa presenza, di questi landmark fascisti, diciamo, che sono stati piazzati anche nella nostra città, considerando che sono due i livelli diversi, come hai detto tu: da un lato c'è la monumentalistica, dall'altra c'è l'urbanistica. Sono due cose anche differenti. La prima celebra, la seconda in qualche modo è a servizio di una modernizzazione della città. Nel caso specifico, Milano ha delle presenze chiare, evidenti, come hai detto tu, magari ormai non ci siamo neanche più abituati a collegarle direttamente al ventennio, però mi viene in mente così, faccio un discorso un po' random, andando un pochino qui or quinci, certo. Penso a Piazza Diaz che è stata praticamente sostituisce l'antico Bottonuto, che era poi il luogo dove Mussolini, ce lo racconta anche Scurati, tra l'altro, Ma comunque lo sapevamo già, ha iniziato, ha mosso i suoi primi passi come leader fascista al posto del Bottonuto, che era un quartiere malfamato e diciamo con tante problematiche sociali e urbanistiche, venne costruita questa piazza Diaz, che è una piazza strutturata in modo fascista, piazza degli affari. Via Larga, che all'epoca si chiamava Via Adua, c'è il Palazzo di Giustizia da
Certo.
noi a Milano. Abbiamo anche diverse riqualificazioni attorno a Piazza Vetra. Se guardassimo oggi Corso Matteotti, che guarda caso un tempo si chiamava Corso Littorio, quello è un tipico esempio di architettura razionalista, fascista. E teniamo conto che volevo magari dirlo anche successivamente, ma comunque qui non stiamo parlando, e in questo io non sono d'accordo con quello che ha detto la collega americana, non stiamo parlando soltanto di monumenti celebrativi il regime, ma stiamo
Certo.
parlando di opere d'arte a livello architettonico fatti da progettate da personaggi che sono entrati nella storia dell'architettura razionalista, in questo caso da Portaluppi a Muzio. Cioè, stiamo parlando di una scuola che ha fatto scuola a livello internazionale. Terragni, i cinque edifici che Terragni ha fatto costruire in Corso Sempione sono un altro esempio. C'è cioè, quel passaggio, hai presente, tra Corso Venezia e via Salvini in
Sì,
zona
certo.
Palestro di fronte ai giardini, quello l'ha fatto l'architetto Portaluppi. E c'è una casa che veniva chiamata Cabrutta di Muzio in via Moscova,
Certo.
che è una che è proprio all'angolo con via Turati, che è tutt'altro che brutta, ma siccome era un po' sincretica perché c'erano diversi tipi di ispirazioni, un po' neoclassiche, un po' razionaliste, alla fine i milanesi che su queste cose ci vanno pesanti, l'hanno rinominata Cabruta, ma la Cabruta in realtà è bella, è bella. Poi possiamo dire che oltre alla cerchia interna, dove tra l'altro si operò un'azione di sfratto violentissimo dei cittadini più indigenti che vivevano appunto al Corduso, a Bottonuto, a Pasquirolo, tutti i quartieri che sono stati riqualificati, ma si sono trasformati in quartieri borghesi. Ecco, peraltro qui parliamo di, ho fatto una piccola ricerca, 12.000 vani abbattuti tra il 31 e il
Certo, sì.
37 e
Sì,
14.000 famiglie allontanate dal
i
centro
progetti
storico.
erano ancora più incisivi e devastanti. Però Marco, mi chiedo, tu hai giustamente citato palazzi, edifici. Penso ad esempio al fatto che nella odonomastica, argomento su cui abbiamo tenuto tra l'altro Danilo la nostra prima, trasmissione, ancora oggi l'odonomastica milanese porta tracce del periodo fascista. Non va dimenticato che gran parte delle titolazioni legate alla Prima Guerra Mondiale sono negli anni del fascismo. Il problema posto da Ruth Beghia era un po' tutto, cioè riguardava sia i palazzi di grande pregio che le tracce minime e un po' più sottotraccia, diciamo così, del periodo fascista. Da europei e da italiani abbiamo evidentemente un rapporto diverso con il passato e con la necessità di risemantizzarlo, non di cancellarlo semplicemente con una riga. Ma tu accennavi appunto anche a dei nomi importanti dell'architettura italiana, del modo e degli urbanisti italiani. La domanda che ti faccio è questa: il rapporto, l'accennava prima anche Danilo, il rapporto che il fascismo, e in particolare Mussolini, intrattiene con Milano, almeno a mio parere, è un rapporto molto stretto. Milano segna la parabola del regime e segna la parabola di Mussolini, è l'alfa e l'omega, è l'inizio e la fine drammatica, come ben sappiamo. Allora ti chiederei qualche spunto, indicazione su quelli che sono a tuo avviso o potrebbero essere a tuo avviso i momenti cruciali del rapporto tra Mussolini e Milano.
Come hai detto tu, è un rapporto stretto, ma non è un rapporto, come dire, sempre armonico. C'è una fase, ma Mussolini intanto non è milanese d'adozione come lo sono tanti, porta il suo retaggio romagnolo a Milano, quindi ci sta fino a un certo punto, si inserisce personalmente fino a un certo punto in questa città, che è molto diversa proprio dalla sua Forlì, dal suo luogo di crescita giovanile. Per il periodo iniziale, quello dove lui si afferma sia come leader socialista, come direttore dell'Avanti e poi come esponente dell'interventismo e quindi del fascismo, sì, c'è un rapporto che potremmo definire virtuoso. E parliamo del rapporto Mussolini-Milano, sul quale peraltro sarebbe ancora da scrivere tante pagine, perché non è stato ancora del tutto snocciolato, credo. Il rapporto poi prosegue, anzi c'è un investimento che Mussolini fa in termini progettuali su Milano. È appunto la grande Milano, una Milano che avrebbe dovuto diventare una sorta quasi di capitale europea ante litteram, prima ancora dei vari Expo già. Il progetto c'era, e in questo senso il progetto Albertini, parlo di Cesare Albertini, ovviamente l'ingegnere che getta le basi di quel progetto di riqualificazione urbanistica di cui parlavamo prima, è in questo senso, va in questa direzione. E quando c'è un'interruzione anche piuttosto drastica, diciamo quando Mussolini cambia registro e guarda a Roma come capitale di un impero che sta costruendo, e a quel punto la grande Milano, il progetto intorno alla metà degli anni 30 comincia a perdere importanza. D'altronde, se ci si pensa bene, cioè, il rapporto qui diventa un rapporto che si flette tra Mussolini e la città, proprio perché, e lo dimostra, cioè il fatto che non ci mette più piede dopo il 1937 e non ci metterà più piede fino al 44.
Anche perché lui nel frattempo perde due interlocutori che avevano in qualche modo dato indicazioni, suggerimenti sullo sviluppo urbanistico di Milano, cioè il fratello che muore nel 31,
Arnaldo certo.
E poi l'allontanamento della Sarfatti, di Margherita Sarfatti.
Della Sarfatti, lei era il trait d'union con Milano.
Assolutamente.
Non solo lei... con Milano, con i circoli culturali, artistici, architettonici di Milano.
Esattamente. Lei negli anni 20 è quella che introduce, pensa, mette in collegamento figure per moltissimi monumenti costruiti e palazzi costruiti a Milano. Penso ad esempio alla riqualificazione, si direbbe oggi, di Piazza Sant'Ambrogio, con la costruzione del Tempio della Vittoria, cioè monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. È lei quella che ha
che lo vuole.
In un certo modo. Ecco, tutto questo a metà degli anni 30, diciamo, questa interlocuzione privilegiata con questi personaggi si è persa, e poi interviene quello che dicevi tu, Marco, cioè l'orizzonte non è più quello milanese, ma è quello della capitale, quello dell'impero
romano imperiale. Infatti cominciano i progetti dell'esposizione universale Roma, cioè l'Eur, praticamente, che doveva lanciare Roma capitale del nuovo impero. Poi, siccome l'Eur doveva essere inaugurato nel 1942, come ben noto, le vicende belliche l'hanno sospeso e l'hanno lasciato lì.
Un cambiamento, un cambio di marcia, non da poco, perché il Mussolini, come dicevi tu, socialista e all'inizio del suo percorso da fascista, investe molto su Milano. Io ricordo che alla vigilia della Grande Guerra lui è uno di quelli che si pronuncia a favore della costruzione indiscriminata dei grattacieli, cosa che era ovviamente uno scandalo per molti politici e urbanisti dell'epoca. E lui dice: Milano è una città che non ha delle bellezze naturali, non al mare, non alle montagne, è una città piatta. Qui possiamo osare e dobbiamo osare nel senso che dicevi tu, cioè della città ipermoderna, peraltro è uno che caldeggia tutta l'operazione di accorpamento dei comuni, come sapete, della cintura periferica di Milano, che porterà
certo,
a un aumento,
23,
esattamente,
certo.
La grande Milano inizia praticamente da lì, però poi certo. Questo progetto, come dire, si perde all'inizio degli anni 30 per le circostanze che abbiamo detto adesso.
Sì, se posso permettere, certo. Posso solo aggiungere una cosa, Barbara. C'è anche un'altra questione che riguarda diciamo il rapporto che Milano ha con
certo.
Il fascismo,
certo.
Che forse vale la pena sottolineare, sebbene si esca un po' dal discorso strettamente architettonico-urbanistico, però va ricordato che questa Milano fascista, chiamiamola così, in realtà è una Milano più afascista, nel senso che alla fine lo squadrismo, mentre lo squadrismo fascista di altre realtà, pensiamo soltanto alla Toscana, dove si ebbe un
certo.
Fascismo militante, estremamente attivo e violento, e ha portato in auge fino al vertice del regime fior fior di gerarchi, o anche la Romagna, l'Emilia, ma persino il sud, no? Milano, se escludiamo un paio di nomi che peraltro poi rimangono abbastanza marginali, non produce molto, e Mussolini investirà a livello di autorità podestarile, guarda caso, il più delle volte su personaggi legati all'aristocrazia
però
milanese,
questo
alla buona borghesia.
No, assolutamente. Qui però agiscono, secondo me, cose di esattamente, agiscono cose diverse. Un po' è quello che dici tu, lui non si fida dei fascisti milanesi. Un po' c'è anche la capacità del mondo imprenditoriale milanese di tarpare un po' le ali subito alle componenti più...
Ah, certo! Sì, giusto, sì.
Cioè c'è,
sì,
c'è un notabilato, diciamo. Un notabilato borghese, conservatore, moderato, che insomma cerca un po' di limitare i danni, e alla fine ci riesce.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Marco, per concludere però, abbiamo un ultimo pezzettino, un ultimo tratto di questo percorso, e si riferisce a come la Resistenza e l'Italia repubblicana, l'Italia antifascista, poi si è rapportata con quell'eredità urbanistica, monumentale, certo. Fascista. A parte il momento dell'iconoclastia pura esercitata dai milanesi all'annuncio della caduta di Mussolini, che vanno a picconare i fasci littori su vari palazzi, poi c'è il problema di che cosa fare, siamo nel 45 e negli anni immediatamente successivi, di quella presenza ingombrante. Tu che cosa ci puoi dire su questo?
Ma allora, dunque, sì, come hai detto tu, ci fu un momento di smantellamento, diciamo, dei principali simboli, appunto Stazione Centrale, c'era una casa del fascio, e ovviamente quella di Piazza San Sepolcro, che è la più importante, ma poi c'era una in Via Nerone, altre che vengono proprio assaltate. Addirittura, permettimi, Palazzo Castani, lì a Piazza San Sepolcro, si trasformò sotto Badoglio. Almeno questo è quello che scrive un rapporto della prefettura di Salò dopo, divenne addirittura luogo di decenza per gli ufficiali di un reggimento di bersaglieri, che insomma è un termine piuttosto desueto per definire
però
le latrine.
Però è abbastanza chiaro, diciamo. Sì,
diciamo sì, esatto, chiaro. Sì, abbastanza chiaro. No, e quindi voglio dire, siamo arrivati persino alla, come dire, la blasfemia, no? Alla allo sberleffo anche abbastanza volgare. Al di là di questo, cosa rimane nel 45? Beh, rimangono questi monumenti che, o comunque questi palazzi, che francamente sarebbe stato molto difficile immaginare demolirsi dopo tutti i bombardamenti, ci mancava solo che si buttavano giù anche i palazzi di Muzio e di Terragni. Il problema di fondo è che in realtà resta e diventa oggettivamente anche uno strumento per accogliere un flusso di senza tetto, di profughi,
Certo.
di ex deportati che vengono accolti in quelle strutture che, diciamo, il welfare fascista aveva creato anche a Milano. Penso alle Caminime, per esempio, quindi a quelle realtà che sono state costruite nella zona di Baggio, nella zona delle forze armate, a Taliedo, a Bruzzano. Quindi la traccia, diciamo, welfare resta. Il monumento dei grandi architetti resta anche se c'è tutto un ripensamento da parte della nuova scuola architettonica, guidata per esempio da Banfi, ma anche da altri, che cercano di, come dire, ripensare Milano non più con quelle caratteristiche monumentalistiche del razionalismo anni
No,
30,
ma infatti
dal
Marco,
punto di vista.
c'è il fatto che il boom economico poi finisce, pensate soltanto a tutta la fase di progettazione e poi di realizzazione del Pirellone, nonché della Torre Velasca, tanto per usare due esempi massimi dell'edilizia del boom, che sovrasta alla fine, no? Tutta l'eredità fascista. Però qui c'è anche una politica della memoria da parte dell'amministrazione locale e in più in generale della classe dirigente repubblicana che riesce a risemantizzare quel
Ah,
passato,
certo.
non solo
Sì,
perché
sì.
ne ha bisogno, come dicevi tu, che non è un argomento da poco in un paese che è stato pesantemente bombardato, rinunciare a degli edifici è un suicidio sociale, economico.
Viale Argonne diventa uno dei luoghi di accoglienza
Esatto,
dei profughi istrodalmati,
esattamente,
come Piazza
esattamente.
Istria, ovviamente, eccetera, oppure di altri senza tetto che finiscono a
Però
Baggio o a
quando mi
Taliedo,
riferivo
insomma.
a una politica della memoria, e magari su questo possiamo anche andare a conclusione, mi riferivo a quello che avevamo detto all'inizio, cioè la giunta milanese, ma questo avviene anche in molte altre città, in accordo con il governo centrale, ad esempio sulle titolazioni delle vie che abbiano un significato collettivo e che non abbiano chiaramente un nesso con la storia fascista, vengono conservate. I nomi
Ah, non c'è dubbio.
che si riferiscono alla Grande Guerra vengono tutti. E stiamo parlando di giunte dove spesso e volentieri, parlo di Milano come di altri centri urbani, le forze politiche sono quelle che non avevano certo sostenuto la Grande Guerra, ma che sono consapevoli del fatto che la memoria di quell'evento ha coinvolto milioni e milioni di uomini e che quindi non si può cancellare con un tratto di penna.
Nonostante le abbiano intitolate appunto i fascisti, ma lo stesso, guarda, ti faccio solo l'esempio di via Carlo Alberto a Milano, che
Certo.
sotto Salò viene ribattezzata via Mazzini. Questo nome rimane con la Repubblica, ovviamente, nonostante l'abbia intitolato il podestà della Repubblica Sociale, quindi Parini. Ecco, quindi, cioè, interessante anche questo passaggio, no? Quindi non solo i caduti della Grande Guerra, ma gli eroi
Certo.
risorgimentali che Salò rilancia in funzione antimonarchica,
Antisabauda,
per cui
certo.
è antisabauda, certo, quindi Mazzini e altri, diciamo, eroi del risorgimento democratico repubblicano.
Marco Cucci, dobbiamo chiudere qui la trasmissione. Io spengo il microfono di Barbara Bracco, così non si può lamentare di questa domanda sciocchina che le farò adesso, e cioè dopo tutto quello che ci ha detto, ma perché non facciamo questa proposta al sindaco Beppe Sala? Buttiamo giù il Palazzo di Giustizia e salviamo San Siro, no? Che dice Cucci?
Ma visto che siamo sotto referendum, con quello che sta succedendo nel dibattito, direi che ci sarebbe una buona parte del paese che sarebbe anche favorevole. Ma io direi, Palazzo di Giustizia, lasciamolo anche su. Cerchiamo di salvare San Siro comunque, dai, perché veramente io sono favorevole a mantenere questo tempio del calcio.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
La guerra non è cominciata ieri, ha fatto irruzione almeno un paio di generazioni fa. Lo schiaffo arrivò con la prima guerra del Golfo, 1991, mezzo secolo dopo la seconda guerra mondiale, quella vissuta dai nostri padri e dai nostri nonni. Nel gennaio 1991 anche Radio Popolare dovette imparare a raccontarla. Una guerra combattuta sui campi di battaglia lontani, ma con effetti sulla vita di tutti noi. Turni notturni, litri di caffè, una radio a onde corte e due colleghi arabi a tradurre, inviati ovunque e dialogo costante con gli ascoltatori.
Stanno bombardando Baghdad.
In questo momento?
Quando la guerra scoppia con i bombardamenti su Baghdad, Radio Popolare aveva cominciato una trasmissione in diretta 24 ore su 24 che sarebbe terminata soltanto 42 giorni dopo, con la resa di Saddam Hussein. Doppi maglioni contro il freddo della notte, una macchinetta del caffè comperata per l'occasione, Shawki e Farid che si davano il turno alle radio arabe nello studio 2. Chiunque passava da Piazza Santo Stefano avrebbe visto le luci sempre accese, con lo striscione No alla guerra scritto a caratteri cubitali che pendeva dalle finestre.
Questo è lo speaker. E questa è la voce di Saddam Hussein.
Sono qua perché sono inquieta, non riesco a dormire. Francia di Oreste.
Piazza Scala subito dopo l'annuncio del bombardamento di Baghdad.
Domani facciamo lo sciopero generale, ovviamente, no? Non mi pare che ci siano altre possibilità, è il minimo che.
Voi avete già scioperato oggi?
Noi abbiamo scioperato oggi, abbiamo scioperato anche ieri, abbiamo fatto il quarto d'ora più o meno simbolico, adesso diventa più pratico e concreto, no? Mi pare che per fortuna non ci siano titubanze nei sindacati, almeno a Milano, e quindi lo sciopero generale dovrebbe essere una cosa imponente.
Per quanto riguarda l'opinione pubblica, sono sicuramente eloquenti invece le manifestazioni per la pace che sono ancora in corso in decine di città italiane.
Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.